debiti con impegno contabile verso la SM per un importo di 9.321.000, crediti vantati dal comune 139, quello abbiamo detto. Questa differenza di oltre 6 milioni di euro tra quanto dichiarato dalla società e quanto registrato nella grande avvia dell'ente rappresenta un elemento di grave criticità. Il comune deve avere una contabilità certa e condivisa. Io invito il sindaco a far partecipare alla commissione di controllo l'assessore al bilancio, perché ci hai detto che non ci fai parte, no, assessore?
No.
Perché succede questo? Stiamo fuori controllo! Siamo fuori controllo, perciò rappresenta un elemento di grave criticità. Il comune deve avere una contabilità certa e condivisa con le proprie partecipate o società, soprattutto in un momento di delicatezza finanziaria come quello attuale. Relativamente all'importo indicato dall'SM come fatture da emettere, 2.100.000, non vengono riscontrati i seguenti importi dal comune formalmente contestato: 346 milioni per interessi maturati nel corso 2018-2021, che devo dare atto, l'ho dato in commissione, che l'assessore è intervenuto, no, su questo, che noi non so anni che non gli riconosciamo, dico bene? Contestato. Solamente abbiamo sollevato un problema di carattere giuridico e penale nella Corte dei Conti, la procura della Corte dei Conti. Se questi l'anno scorso hanno fatto, due anni fa, l'utile di 17 milioni con i 243 che noi riconosciamo, che condivido pienamente. Se hanno fatto l'anno scorso 57 milioni di utile con questi, c'è qualcosa che non quadra. Quest'anno abbiamo una perdita, Presidente della Commissione, di 1.140.000. Caro Ubertini, dopo tutto quello che hai detto, ti manca 1.104.000. Perché hanno presentato, e l'ha detto l'assessore, che il bilancio non è ancora approvato, ma prevede una perdita di 1.104.000, perciò bisogna aggiungere 5.000 le azioni del privato, 1.004.000 della perdita e più i soldi spariti della farmacia, che so, dai conti io non c'ero, avete detto 5 milioni, allora 5, 10, sono 12, ma hai capito, è diventata una poraggine, è la cosa che vi avevamo detto, state attenti all'azienda municipalizzata, no? Perché no? Per questi ultimi importi, perciò dicevo, più loro dicono di avere, cercavano anche 32.000 euro per San Vittore, oltre a 309 della partita del San Camillo che abbiamo discusso tanto, i famosi rifiuti dell'ospedale. Per questi ultimi importi il Comune di Rieti ha inviato note, devo riconoscere, l'assessore ce l'ha detto, di condividiamo, con di contestazione formale e gli importi relativi ai 346 e ai benefit della discarica. Sul fronte degli accantonamenti prudenziali il quadro si complica ulteriormente. Il fondo passività potenziali è stato effettuato un accantonamento, ve lo dicevo prima, di 1.140.000 sulla base di una bozza di bilancio esercizio al 31/12 trasmessa, così come pertanto ritengo opportuno, hanno proceduto di iscriverla. Però la domanda che io mi faccio, ma noi abbiamo un atto che contabilmente non è stato approvato, poi mi pare assessori c'erano tempo fino a 30 giugno, no, a approvare il conto consuntivo. Sì, per il 30. Sì, l'hai detto l'altro. No. Cioè, sì, però voglio dire, noi mettiamo all'interno del nostro consuntivo questi 5 milioni, questo milione di perdita. È una, in base a una bozza di bilancio d'esercizio trasmessa dalla società e come ci ha raccontato l'assessore. Nel medesimo fondo sono stati accantonati inoltre 5.044.000, come ha detto Ubertini, per quanto riguarda il pacchetto azionario di numero azioni pari a 1.120.000. rispetto al Tribunale di Roma. Dunque, il quadro onestamente è pieno di incertezza, incertezza contabile. La discrasia tra debiti registrati all'ente, oltre 9 milioni, e quelli dichiarati dalla società, circa 5 milioni, getta un'ombra di forte incertezza sulla reale esposizione del Comune. Rischio di passività future, la necessità di accantonare somme così rilevanti di perdita, la perdita dell'azienda 1.014.000, non ancora deliberata, e 5 milioni di potenziale per la liquidazione delle azioni, dimostra che il Comune è esposto a rischi finanziari significativi, derivanti da una società che non fornisce dati certi e tempestivi. Vi è una mancanza di controllo, la situazione evidenzia una carenza di controllo, di allineamento tra l'ente proprietario e la sua società. Un ente che si trova a dover indovinare l'entità delle proprie passività verso la sua società non può certo vantare una gestione sana e trasparente. La politica deve avere il coraggio di dire che un rapporto così confuso e grave di potenziali oneri con una società non è fisiologico. È un segno di una gestione che non riesce a tenere sotto controllo neppure uno dei suoi fronti più importanti, costringendo l'ente a muoversi per prudenza, ma senza la certezza dei numeri, che è il presupposto minimo per una seria programmazione finanziaria. La gestione del 2025 per la Sogea. Adesso entro nei rapporti con la Sogea. Le divergenze profonde tra contabilità dell'ente e le risultanze. Quanto tempo mi rimane?
5 minuti, 6.
Però mi prendo pure quell'altro della replica, del voto.
Sei minuti con deroga.
No, mi aggiungi pure l'altro e finisco. Quello del voto, dichiarazione di voto. Mi pio tutto, mi gioco tutto. No, si raddoppiano, 10.
È vero, si raddoppia, bene, ha ragione consigliere.
Sì, questo all'azienda dovevi dirlo, che per sistema i conti. La gestione 2025 presenta per la Sogea un ulteriore elemento di grave criticità nei rapporti con la Sogea, che si aggiunge agli già rilevanti problemi emersi con l'ASM. Disinerimento di un quadro sistemico di scarsa affidabilità e di fragilità dei flussi informativi tra ente e società Sogea. Dalla documentazione emergono che dati che evidenziano una discrasia profonda tra quanto registrato dalla contabilità del Comune e quanto dichiarato dalla società. In particolare nella contabilità dell'ente risultano debiti verso la Sogea per importi, non so se sbaglio, assessore, l'ho fatto velocemente stamattina, mi sono alzato presto, 313.000 euro. Crediti verso la Sogea per importi accertati 3.448.000. Diffida a pagare, che ci ha messo la Sogea il 18/4/2025, no, queste somme, e crediti nostri, che ce l'ha detto l'assessore, 10.000 euro per la Dari. Tuttavia l'organo di controllo della Sogea, di liquidazione, non so come chiamarlo, ha comunicato una situazione radicalmente diversa. Posizioni creditorie della Sogea verso il Comune 461.000 euro, posizioni debitorie di Sogea verso il Comune 1.896.000. Tuttavia il confronto tra le due rappresentazioni contabili è emblematico della confusione che regna nei rapporti finanziari fra l'ente e una delle sue principali tegole che ci abbiamo in testa, che è la Sogea. Debiti, perciò, le risultanze del Comune verso Sogea sono 313.000 euro, risultanze della Sogea S.P.A. 1.008.000, posizioni debitorie di Sogea più 1.583.000. Crediti del Comune verso Sogea, risultanze del Comune 3.448.000 più 10.000 euro della Dari, risultante della Sogea 461.000 euro posizioni creditore soggetto, meno 2.997. I numeri parlano da solo, da soli. Il comune registra debiti verso la Sogea di circa 313.000 euro, mentre la Sogea dichiara di voler corrispondere all'ente quasi 1.900.000 euro, ovvero nella prospettiva del comune che crediti per tale importo. La differenza è di oltre 1,58 milioni di euro. Il comune vanta crediti da Sogea per quasi 3,45 milioni, mentre Sogea riconosce debiti verso il comune per 461.000 euro. Differenza quasi 3 milioni. Si tratta di scostamenti tali entità da non poter essere ricondotti a meri errori imputabili e contabili, o temporaneamente disegnamenti fisiologici. Essi denunciano una radicale incompatibilità tra i sistemi di rilevazione contabile dell'ente e della propria, che getta ombre pesantissime sulla affidabilità complessiva del bilancio comunale e sulla capacità di controllo dell'amministrazione sul proprio perimetro societario. Il significato politico e la rilevanza politica della vicenda Sogea è equivalente per gravità a quella dell'ASM e concorre a formare un quadro in cui il Comune non possiede un quadro certo dei propri rapporti finanziari con le partecipate, un ente non sa esattamente quanto deve e quanto gli è dovuto da una società che controlla, è un ente che non controlla ma è controllato dagli eventi e dalle altrui prestazioni contabili. Come fa l'azienda municipalizzata? Si porta la fattura e poi noi ci troviamo in difficoltà. La differenza tra le due contabilità è troppo ampia per essere fisiologica. Non si tratta di pochi giorni di sfasamento o di minime difficoltà interpretative. Si tratta di milioni di euro di distanza che implica che almeno una delle due contabilità, se non entrambe presenti, presenta vizi gravi di attendibilità. La programmazione finanziaria dell'ente si fonda su basi incerte. Se il Comune iscrive crediti verso Sogea per 3,4 milioni di euro e che la società non riconosce, quei crediti rischiano di trasformarsi in minori entrate effettive, alimentando ulteriori squilibri e necessità di rettifiche future. Allo stesso modo, la Sogea ritiene che il Comune debba quasi 1,9 milioni di euro all'ente e che ha impegnati solo 313.000 euro. Il rischio che emergano passività aggiuntive non preventivate. La rappresentanza per la Tari, 10.000, lasciamo perdere, 10.000 euro con tutti questi milioni non ne voglio parlare. No. L'ASM ha un disallineamento, come dicevamo prima, di oltre 9 milioni di euro, oltre a consistenti accantonamenti, come avevamo detto, di 1,14 milioni e per 5 milioni relativi a potenziali liquidazioni. La Sogea uno spostamento di 1,6 milioni sul fronte dei debiti di quasi 3 milioni. Allora, non si può più parlare di casi isolati o di singole difficoltà tecniche. Si configura piuttosto un problema strutturale di governo del sistema delle partecipate. Devo dire, su questo l'assessore è stato sempre coerente e sempre preoccupato, questo devo dirlo, se no, perché sa, conosce i numeri e si trova in difficoltà, no. Che investe la stessa affidabilità del bilancio comunale e la capacità dell'amministrazione di rappresentare in modo veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria. Un comune che non è in grado di accordare la propria contabilità con quelle delle proprie principali società non è un comune che amministra in modo trasparente e ordinario, è un comune che naviga a vista, che costituisce i propri equilibri su cifre incerte, che rischia di vedere i propri conti smentiti della realtà e che espone la collettività cittadina a passività future non adeguatamente previste e fronteggiate. Questa ulteriore discrasia contabile, che si aggiunge a quella ampiamente documentata, quella della S, non si tratta di un dettaglio tecnico, non si tratta di una mera differenza di operazione contabile, si tratta di un elemento che mira la credibilità stessa del rendiconto e della rappresentazione che essa fornisce, dei rapporti tra l'ente e le proprie partecipate. In un momento in cui il Comune è ancora in procedura di riequilibrio biennale, con una parte disponibile negativa di quasi 48 milioni di euro e con la massa di residui di oltre 127 milioni di euro, l'incertezza sui rapporti Sogea, ASM e altre società non può essere liquidata con una questione marginale. Essa costituisce a rendere il quadro complessivo ancora più fragile e a dimostrare che la gestione 2025 non ha risolto il problema del controllo e dell'allineamento informativo delle società, lasciando aperte ferite che potranno tradursi ulteriori oneri, minori entrate e, ultima analisi, il peggioramento della situazione finanziaria dell'ente. Con Sogea, ASM, il Comune non sa con certezza quanto deve e quanto gli è dovuto. Questa è la prova più evidente che il controllo sulle società è debole, che la contabilità dell'ente non è allineata con quella delle proprie società e che il rendiconto 2025, anziché certificare un risanamento, fotografa un perimetro di incertezze che nessuna maggioranza può presentare come segno di buona amministrazione. Questo nuovo elemento rafforza in modo decisivo le mie preoccupazioni, poiché conferma che la criticità non riguardano solo i dati macro del bilancio, ma investono anche il governo concreto delle società e la trasparenza dei flussi finanziari tra l'ente e le società controllate. Dalla relazione dei revisori emergono V1, che piace molto al Presidente dell'azienda municipalizzata, ci ha fatto una lezione 4, 5, 6 consigli comunali fa, cioè il risultato di competenza di 31.952, V2 equilibrio di bilancio, che vuol dire equilibrio di bilancio, di 9.712, V3 equilibrio complessivo, euro 2.885. Ma la maggioranza utilizzerà certamente questi dati, come già l'ha utilizzato nell'intervento, come prova di sostenibilità del rendiconto, ma questa lettura è parziale. Un saldo formalmente positivo non cancella il disavanzo disponibile, le mole di accantonamenti, la rigidità finanziaria, la debolezza strutturale delle riscossioni, i debiti fuori bilancio, il pignoramento, il predissesto. Questo è il passaggio più importante che noi dobbiamo tenere conto. Un ente più può presentare equilibri formalmente positivi e restare comunque un'amministrazione debole, politicamente inefficiente e finanziaria vulnerabile. L'equilibrio è una condizione necessaria, non sufficiente. Se il bilancio si regge, ma si regge dentro una forte sterilizzazione delle risorse, una parte disponibile negativa, un'enorme massa di residui, l'emersione di spese fuori procedura, un fondo crediti di dubbia esigibilità, allora quell'equilibrio non è la prova del risanamento, ma il segno di una sopravvivenza contabile dentro una sofferenza strutturale. L'ente sappiamo che risulta deficitario. Nella relazione gestionale emerge che sulla base dei parametri, ne ha parlato il consigliere Ubertini, l'ente risulta strutturalmente deficitario. Questo dato ha valorizzato, va valorizzato molto. Ho finito, Ma sapete come funziona un bilancio? Questo, dunque, dicevo, dove ero rimasto? Sulla base dei parametri, l'ente risulta strutturalmente deficitario. Questo dato va valorizzato molto perché ha un impatto tecnico-politico, non è un numeretto. Non si tratta di una formula retorica, ma della qualificazione di una situazione in cui gli indici mostrano condizioni di squilibrio significative. Un ente strutturalmente deficitario ha margini ridotti, ha spazi di programmazione compressi, subisce più intensamente il peso di errori, ritardi e disequilibri. Non può essere presentato come amministrativamente guarito. Questo dato è quasi il riassunto finale di tutto il resto. C'è un disavanzo, ci sono residui enormi, c'è un fondo crediti dubbio SGPA elevato, se emergono debiti fuori bilancio, se ci sono pignoramenti, se persistono passività potenziali, allora non sorprende che l'ente risulti strutturalmente deficitario. È la dimostrazione che la crisi non è solo un problema del passato, è ancora incorporata nella struttura presente. Cosa si può sostenere e possiamo farlo con serenità? Non dobbiamo evitare errori, assessore. Minimizzare il quadro, oppure estremizzando in modo non documentato. La linea più solida è questa: non si sostiene che il rendiconto sia doppiamente nullo, non lo fa, dico questo, o integralmente illegittimo, ma si sostiene che il complesso delle poste esaminate espone l'ente a un quadro di criticità serio, suscettibile, mi vado verso la fine, Presidente, suscettibili di alimentare rilievi, richiami e tensioni sul piano del controllo, della sana gestione finanziaria. I principali vettori di rischio sono la permanenza del riequilibrio pluriennale, la consistenza del disavanzo disponibile, l'elevato fondo, come dicevo, crediti dubbi SGPA, la massa enorme di residui attivi, i debiti fuori bilancio già riconosciuti, il riconoscimento di spese, beni e servizi in violazione dell'articolo 191, il pignoramento degli importi rilevanti, le passività potenziali e contenziose ancora pesanti, condizioni deficitarie di età strutturale. Questa combinazione non consente alcun giudizio favorevole. La tabella riassuntiva, perciò, vado verso è questa. La parte disponibile risultato di amministrazione sono meno 47 milioni. Disavanzo effettivo, il comune non è risanato. Risultato amministrativo lordo 123 milioni, dato assorbito da vincoli e fondi, avanzo non solo apparente, bilancio solo apparente, parte accantonata 132 milioni, risorse non disponibili, bilancio rigidissimo, parte vincolata 38 milioni, risorse non libere, margine politico ridotto. Fondo crediti dubbia siccità quasi 60 milioni, fragilità nella riscossione, l'ente che fatica a incassare, residui attivi 127 milioni, crediti enormi da riscuotere, distanza tra bilancio e cassa, residui passivi 55 milioni, carico futuro significativo, pressioni sui prossimi esercizi. Debiti fuori bilancio 1.340.000, patologia gestionale, grave falla, come vi ho detto prima, amministrativa. Sentenze esecutive 866.000 euro. Costo del contenzioso, soldi sottratti ai cittadini.
Consigliere, però ora siamo fuori oltre 8 minuti.
Ho finito. Sentenze, anzi no, finisco, perché tanto non interessa a nessuno. Io vi ringrazio, vi chiedo scusa se sono stato lungo, volevo fare quest'ultimo e l'ultimo conto consuntivo, sicuramente che discuteremo tutti noi. Ho voluto metterci. No, ma lascia, no, no. Se lo fai a giugno, stavo, a giugno abbiamo votato, come si dice, siamo andati a ballottaggio, se poteva, oppure si è votato prima e ha vinto chi ha vinto. Sì, per farti capire che non è così. E ho fatto questo perché vi auguro, voi stessi, che farete quello del 2026. Grazie e chiedo scusa.
Consigliere, io invece la ringrazio perché così i consigli comunali assumono certamente un valore più profondo e c'è discussione, quindi nessun elemento di noia, anzi tutt'altro, semplicemente purtroppo come lei sa i tempi sono raddoppiati e ci sono altri colleghi iscritti a parlare, ma certamente questo è il senso del consiglio comunale, quindi la ringrazio per il suo intervento. È iscritto a parlare il collega Bigliocchi.
Grazie Presidente, grazie Assessore, ma io dopo il lungo e circostanziato intervento del consigliere Vassallo eviterò di rientrare nei numeri che sono stati descritti in maniera esaustiva sia dall'assessore nella sua relazione che dagli interventi successivi e cercherò di fare quello che poi in fondo mi hanno insegnato, che la discussione di bilancio non è solo una discussione di numeri, ma è una discussione di politica, delle politiche che l'amministrazione mette in campo nella sua attività. La prima cosa che vorrei segnalare, Assessore, e che vorrei capire, perché è una domanda più che un intervento, leggendo la relazione dei revisori dei conti, nelle prime pagine leggo una cosa che mi ha un attimino sorpreso e che vorrei comprendere. Si scrivono: l'ente non ha raggiunto i propri obiettivi di servizio relativamente al trasporto studenti con disabilità, scheda di monitoraggio degli obiettivi di servizio 2025. Nel 2025 l'ente non ha raggiunto l'obiettivo, non sono stati serviti tutti o una parte di utenti aggiuntivi assegnati all'ente. L'organo di revisione ha verificato che le risorse aggiuntive assegnate e non utilizzate sono vincolate nel risultato d'amministrazione per 250.000 euro. Quindi, non entro nel merito tecnico di dove sono questi soldi perché ce lo dice la relazione, sono comunque registrati nel bilancio nelle partite vincolate per 250.000 euro. Quello che vorrei capire è perché non c'è stato il raggiungimento di questo obiettivo e questo ce lo scrivono i revisori dei conti. Poi è chiaro che questa relazione, questo rendiconto si basa su tre o quattro aspetti fondamentali che sono stati peraltro già bene evidenziati, ma che sono quelli che fanno la differenza e che ci fanno anche capire come non sempre le relazioni istituzionali siano corrette, ma corrette non nella volontà di non esserlo, ma perché probabilmente anche l'amministrazione rischia di avere le idee poco chiare. Allora, noi oggi abbiamo una delibera importante in questo Consiglio Comunale che si collega con una delibera precedentemente fatta, che è quella della soluzione agevolata dei tributi. E oggi abbiamo una delibera importante perché abbiamo l'adesione alla rottamazione quinquies e quindi anche questa lo verificheremo a consuntivo 2026, potrà portare un miglioramento effettivo, concreto, nelle capacità di riscossione dell'ente. Però diciamoci con molta franchezza, sulla base degli schemi che i revisori dei conti ci presentano in bilancio, che qualche seria problematica c'è. E se è vero come è vero, che le percentuali di riscossione al 31/12/2025 sono per i mutasi recupero evasione del 9,41, per la Tarsi è più alta, è al 19,11, per l'ex TOSAP è al 9, per il codice della strada, per le violazioni al codice della strada all'11, per i fitti attivi o canoni agevolati all'1%, quindi insomma ci sono alcuni settori che non riescono a procedere con un recupero reale. Un altro aspetto, perché qui abbiamo parlato e abbiamo parlato più volte dell'importanza del fondo crediti di dubbia esigibilità e di come questo fondo sia poi collegato anche con questa capacità di riscossione dell'ente, perché è chiaro che un abbattimento dei residui attivi e quindi dei crediti che l'ente ha verso l'esterno permetterebbe di ridurre i fondi che vanno a copertura del fondo crediti dubbia esigibilità. Però non è proprio tutto esattamente così. Questa è una vecchia cosa detta più volte. Noi abbiamo sulle sanzioni per violazioni del codice della strada al 31/12 8.618.000 euro di residui attivi da dover incassare. E siamo praticamente a una riscossione dell'11%. La verità è che il fondo crediti dubbia esigibilità cresce anche per le scelte politiche amministrative che si fanno in fase di bilancio preventivo. Perché quando noi mettiamo, sapendo di non riscuoterli, 6 milioni di euro nelle sanzioni per violazione del codice della strada, siamo costretti, come riportano le tabelle, ad accantonare nel fondo crediti di dubbia esigibilità circa 4 milioni di euro, premesso che poi i soldi che noi utilizziamo in bilancio sono quelli che realmente si incassano e quindi chiaramente sia per quello che riguarda le manutenzioni sia per quello che riguarda la spesa corrente la disponibilità reale è molto inferiore rispetto al preventivato. Quindi da questo punto di vista ci sono anche delle scelte amministrative che vengono fatte che rischiano di gonfiare questi capitoli in maniera significativa. Ma torniamo anche su due degli aspetti importanti. Perché dico che non ci sono relazioni corrette? Mi scuso per il termine perché in realtà non è quello che vorrei dire, però mi spiego. Tutti sapevamo, al di là dei dati ufficiali che compaiono in commissione ieri pomeriggio, per cui mi scuso di non poter essere stato presente, che i fondi delle farmacie nel bilancio di ASM non c'erano più, che erano stati utilizzati per la gestione corrente dell'azienda e che quei fondi venivano in parte giustificati, da un altro fattore, cioè noi sapevamo perfettamente che la gestione corrente dell'azienda aveva consumato quelle cifre, sappiamo perfettamente che i costi dell'azienda sono aumentati in qualche modo, più 19% per le spese del personale, per la gestione corrente, anche per le scelte dell'amministrazione, per carità, perché alcuni servizi che prima erano dati in gestione esterna sono stati internalizzati e quindi chiaramente c'è stato un aumento dei costi. Però questo spiega perché non è mai avvenuto quello che più volte vi è stato sollecitato in sede di Consiglio Comunale, che era la reale liquidazione del socio privato. Vi abbiamo detto un milione di volte in Consiglio Comunale che il socio privato che ancora risulta negli elenchi della Camera di Commercio andava liquidato, questo non è mai stato fatto, oggi sappiamo perché, perché non c'erano più soldi per liquidarlo. C'è da tenere presente che il Consiglio di Amministrazione di ASM, questo va ricordato, così come il Collegio Sindacale di ASM, avevano detto con chiarezza che ASM poteva essere anche disponibile ad acquisire le quote, salvo il fatto che questo doveva coincidere con una ricapitalizzazione formale da parte dell'ente. Oggi fate una operazione diversa, non mettete nulla in bilancio, non è stato messo nulla in bilancio per una problematica di ricapitalizzazione dell'azienda, ma sono stati messi 5 milioni 44 mila euro nel fondo passività potenziali, nel fondo passività potenziali, perché comunque sembra che bisogna verificare, e questo però lo stiamo verificando qualche anno dopo che è partita l'operazione di ripubblicizzazione, se queste quote le debba acquisire l'azienda oppure le debba acquisire il Comune. Nella logica che debbano essere acquisite dal Comune, intanto mettiamo 5 milioni 44 mila euro all'interno del fondo di passività potenziale. Ora, è chiaro che sul bilancio di ASM incidono anche le scelte amministrative. Io adesso aspetto che esca ufficialmente il bilancio per vederlo, ma il bilancio di ASM non l'ho letto, quindi aspetto. Sì, no, su queste cifre non c'è, ma sul 1.140.000 di risultato negativo da parte dell'azienda, e probabilmente incidono anche le scelte del Comune, perché lo scorso anno l'azienda avrà rimesso bei soldi nella gestione del Terminillo, per esempio, perché chiaramente è stata una gestione l'anno scorso assolutamente fallimentare. Forse ci possiamo aspettare che il prossimo anno ci siano risultati migliori e risultati più positivi. Quindi voglio dire, io aspetto tranquillamente. Quindi voglio dire, è chiaro che sulla gestione di ASM influiscono anche le scelte dell'amministrazione, con l'idea anche giusta, considerando la società in house, di passare dei servizi. Il problema fondamentale è, per esempio, un primo servizio finanziato dalla Regione, peraltro, che è stata quella della distribuzione dei giornali, con finanziamento regionale che dovrebbe anche aumentare nel prossimo anno. Non è un servizio che ASM fa direttamente, perché è un servizio che ASM ha riappaltato alla stessa società che la faceva precedentemente in un rapporto diretto con la Regione Lazio. Molti dei lavori che vengono fatti per le manutenzioni ordinarie vengono riappaltati all'esterno da ASM, e quindi chiaramente non producono neanche non hanno un effetto produttivo per l'azienda, né da un punto di vista di personale, né dal punto di vista di impegni economici. Quindi io credo che, e mi ricollego con una cosa che è stata già detta più volte, io credo che il rapporto con le partecipate, e lo si vede in questa telenovela infinita che è quella della riconciliazione debiti crediti con le partecipate, su cui per carità l'amministrazione ha lavorato, in parte è stata fatta, ma che non si chiude mai, non si riesce a chiudere con l'azienda Servizi Municipalizzati questa vicenda di riconciliazione, come non si riesce a chiudere col consorzio. Io le chiedo di verificare se quelli gli 800.000 euro che il consorzio oggi ci chiede sono ancora legati a quella famosa consenzioso che c'era tra il Comune di Rieti e il consorzio del nucleo industriale per i lavori di viabilità. Già non è quello. Poi mi risponderei, però ecco, a me è venuto in mente che potessero ancora essere quelli in qualche modo che influivano. Quindi c'è un problema di rapporto con le società partecipate che ancora ad oggi non è assolutamente, assolutamente chiaro. Il problema della deficitarietà strutturale non è un problema solo formale, è un problema anche sostanziale, perché quando io leggo nella relazione dei revisori dei conti che una delle problematiche legate alla deficità strutturale è quella del divieto di personale esterno ex articolo 90, chiedo di sapere all'assessore quanti sono gli ex articoli 90 che oggi sono in carico al Comune e chiedo di sapere all'assessore se possono esserci sulla base di questa nota dei revisori dei conti, perché quello che mi viene in mente è che noi ci stiamo muovendo in maniera irregolare da questo punto di vista e che quindi vada questo in qualche modo verificato. E poi non è solo questo l'obbligo di copertura al 100%, poi in realtà noi già lo facciamo, per cui è un qualche cosa che non c'è mai stato da parte dell'ente un intervento a riduzione delle tariffe, quindi siccome non c'è mai stato quello non comporta nessun problema in modo significativo, ma ci sono alcune cose che è difficile comprendere. Allora, la gestione è una gestione complicata, che nasce da situazioni estremamente complicate, che sono quelle che ne dica qualcuno che siede anche in quest'Aula, si sono evidenziate nel 2011-2012, quando in realtà la situazione era sufficientemente, decisamente molto difficile, si sta lavorando da anni per cercare di ripianare una situazione che era da dissesto probabilmente. È stato oggettivamente, forse lo dico con molta sincerità, è stato forse un atto di presunzione anche quello di accedere al predissesto invece di mandare in comune in dissesto nel 2012, forse oggi la situazione sarebbe stata più dolorosa, sicuramente più dolorosa per i cittadini, ma sicuramente meno dolorosa per la gestione ordinaria. Però ci abbiamo creduto, abbiamo pensato che si potesse fare, ci siamo avviati lungo una strada difficile e complicata e lo dimostra tutto questo anche le spese del personale. Le spese del personale che sono in lenta risalita secondo i parametri previsti assolutamente dalla norma, se le andiamo a confrontare con le spese del personale del 2011 siamo sotto comunque di bei soldi rispetto ad allora, perché allora avevamo una situazione di personale assolutamente esuberante rispetto a quella che era la pianta organica stessa, cioè tutto il personale a tempo determinato o le borse lavoro o altro che gravavano comunque sulla spesa corrente e che in quel momento pesavano in maniera assolutamente significativa. Io un'altra domanda che faccio all'assessore è capire, qui c'è un elenco, c'è una cifra di 2.200.000 euro di pignoramenti nei confronti dell'ente e poi c'è un elenco che riporta tutti i vari pignoramenti che sono stati valutati non da un punto di vista nominativo ma da un punto di vista di cifre, in cui leggo delle cifre che sono ridicole, cioè qui ci sono stati pignoramenti per 250 euro, 724 euro, cioè vorrei capire qual è il senso da un punto di vista amministrativo di avere in bilancio 2 milioni di pignoramenti su cifre assolutamente irrisorie rispetto alla situazione di cassa che abbiamo da un punto di vista pratico, perché sinceramente io posso capire un pignoramento per 1 milione di euro per un debito importante dell'ente, per situazioni, per contenziosi, ne abbiamo visti tanti importanti, ma un elenco di pignoramenti per arrivare a 2 milioni di euro di cifre irrisorie sinceramente mi è difficile comprenderlo. Quindi io direi, per capirci assessore, per chiudere cerco quindi di essere anche di alleggerire i tempi del consiglio, io credo che le problematiche fondamentali su cui noi abbiamo difficoltà a capirci sono essenzialmente due o tre. Una è sicuramente la gestione delle partecipate. La gestione delle partecipate, e non solamente per ASME, anche per le altre, è stata una situazione, do atto a lei di aver cercato di sanare tutta una serie di contraddizioni che c'erano nei rapporti tra le varie società, ma di fatto il lavoro non è finito. C'è questo problema della deficitarietà strutturale, c'è il problema dei pignoramenti, ci sono tanti tasselli che potrebbero essere messi in regola con relativa facilità, senza incidere in maniera significativa sulle risultanze di bilancio. Il disavanzo sta diminuendo, abbiamo visto. Non potevamo certo pensare di coprire il disavanzo in 12 mesi, serviva un 6 al superenalotto per poter risolvere diversamente il problema, quindi la progressività della riduzione del disavanzo credo che sia fisiologica, se vogliamo essere giusti, e quindi non è quello il problema. È che all'interno di questa situazione di disavanzo complessivo dell'ente troviamo delle situazioni che ci preoccupano. Quella di ASME è una situazione che personalmente mi preoccupa da sempre. Non è assolutamente casuale che io abbia votato contro tutte le delibere di ripubblicizzazione di ASME, perché questa roba e questa difficoltà economica nei rapporti con l'ente, e su questa ragione nell'intervento che ha fatto precedentemente Maurizio Vassallo, l'ASME può essere una risorsa, ma l'ASME può essere anche un buco profondo dentro cui l'amministrazione dell'ente cade e da cui poi è difficile uscire, perché tutte le problematiche, anche politiche, che hanno portato all'idea della ripubblicizzazione, che sono state la salvaguardia dell'azienda, che sono state la salvaguardia del personale, il personale è aumentato in tutto questo periodo, eccetera, eccetera, vengono assolutamente a cadere se i bilanci di ASME cominciano ad essere in negativo. Quindi c'è bisogno, anche perché l'ente in fase di recupero dal predissesto, quindi in fase di recupero, avrà ancora per anni difficoltà a coprire tutto questo. Un'ultimissima cosa sempre nei rapporti con ASME, al di là di quella delibera poi ritirata, che fu causa anche di una piccola crisi di maggioranza, quel famoso 19 novembre se non sbaglio, che riguardava i fondi richiesti da ASME per lo smaltimento dei rifiuti dell'ospedale, che è stata di fatto ritirata e mai adottata dall'amministrazione, c'è un problema che va visto seriamente, è quello degli interessi di mora. Gli interessi di mora richiesti da ASME hanno una doppia problematica, perché probabilmente è legittimo che ASME li richieda, e se sentiamo i collegi sindacali di ASME, forse il primo a dire li dovete richiedere è il collegio sindacale di ASME, come è legittimo che l'ente non glieli riconosca. Noi l'affrontammo allora in un quadro complessivo molto più complicato di quello di oggi, perché noi ci trovavamo di fronte ad una situazione in cui l'ente aveva un debito nei confronti di ASME di 30 milioni di euro, perché i soldi della Tari per qualche anno non erano stati trasferiti ad ASME, e quel debito fu certificato davanti a un notaio da parte dell'allora direttore finanziario dell'ente, quindi c'è un documento scritto e un riconoscimento di debito. C'era una situazione per cui anche per noi all'inizio fu difficile metterci al passo con il pagamento dei ratei mensili, ma poi piano piano ci riuscimmo, e c'era soprattutto da parte di ASME una difficoltà di accesso al credito bancario, perché con tutti i problemi che ASME aveva in quel momento le banche non facevano più credito all'azienda, anche a copertura delle spese correnti, a copertura degli stipendi, quindi fu una corsa. Però noi riuscimmo ad affrontare, grazie a due situazioni fondamentali, quel problema. Una fu una situazione che era pure superiore alle nostre possibilità, che fu la legge 35 fatta dall'allora governo, che permise di dare contributi non a fondo perduto, ma diciamo, in forma di prestito agli enti locali che ne avevano bisogno, e quello ci permise di approvvigionarci di denaro fresco che ci permise di coprire determinate cose. E poi tramite un atto transattivo mettemmo a lavorare gli avvocati del comune e gli avvocati di ASM e chiudemmo un accordo transattivo con ASM che non prevedeva il pagamento degli interessi di mora. Sul pagamento degli interessi di mora, e chiudo veramente, non c'è solo una scelta politica dietro, ma c'è la problematica legata ai dirigenti dei vari settori, che nel momento in cui si vanno a pagare gli interessi di mora si potrebbero vedere recapitare dalla Corte dei Conti un biglietto da visita e un invito a comparire. Allora, siccome chiaramente si complicano le questioni tra il livello amministrativo e il livello politico, io vi invito a chiudere, io se fossi al suo posto, assessore, convocherei un tavolo permanente tra Comune di Rieti e ASM finché non si arriva a una riconciliazione puntuale e alla definizione anche di partite come queste degli interessi di mora. Alla fine di tutto questo, chiaramente con copertura legale, perché non sono scelte tra amici, ma sono scelte tra amministrazioni differenti, però alla fine di tutto questo lei si troverà in mano probabilmente la soluzione di un problema che ci portiamo avanti da anni e che non trova mai soluzione, perché per quanto il Consiglio di Amministrazione di ASM sia rispondente in tutto e per tutto al sindaco di Rieti per ovvi motivi, poi è chiaro che quando uno siede in un consiglio d'amministrazione, mediamente, no? Cerca di evitare rogne e problematiche. Quindi da questo punto di vista io la invito a fare questo. Grazie.
Grazie consigliere, è iscritto a parlare il consigliere Emili.
Bene, buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie Assessore per la sua esposizione, un saluto a tutti presenti. Anche alla luce di quel che di tanto è stato detto, la mia sarà poco più di una dichiarazione di voto, onor del vero, per commentare direi le asprezze di un bilancio consuntivo che anche quest'anno, insomma diciamo la verità, dipinge un quadro a tinte fosche delle finanze del Comune di Rieti. Presto lo scenario è noto, il nostro era e rimane un comune in stato di predistesto che in virtù di tale stato sconta le angherie di un piano di riequilibrio che è quel piano più o meno che condanna i cittadini Rieti a pagare il massimo delle nostre imposte, a cominciare da IMU, addizionale IRPEF, oramai da lontano al 2013 e condanna questa che protrarrà i suoi effetti fino a tutto il 2033. Se non che questo è consuntivo che a onor del vero riporta la notizia di un deterioramento significativo delle condizioni dell'ente, ove mostra la permanenza del Comune per il secondo anno consecutivo in condizioni di deficit strutturale. Altri prima di me hanno estrapolato i contenuti di tale stato che aggrava significativamente la posizione dell'ente, ma anche la condizione dei cittadini che subiscono gli effetti del predissesto e del deficit strutturale del comune di Rieti. Ne è prova quel che riferiscono anche i revisori dei conti a tal proposito nel parere allegato e che accompagna questo bilancio da revisore di questo bilancio consuntivo, ove i revisori dei conti individuano i quattro indicatori che decretano sostanzialmente la deficitarietà strutturale dell'ente. Quali indicatori? Sono tutti degni di nota, se ne è parlato e molto, l'entità dei debiti fuori bilancio, le difficoltà che tali rimangono dell'ente nella riscossione delle proprie entrate. Tra questi, a parere di chi parla, però ve ne è uno che merita in qualche modo gli onori della cronaca e che ha riguardo alle spese per il personale, che quest'anno raggiungono la cifra di 11 milioni di euro, se non sbaglio, assessore, che ovviamente è una spesa più che consistente, dalla quale è lecito senz'altro, ma logico finanche, aspettarsi intanto una corretta valorizzazione delle persone, anche dette risorse umane, a cui demandiamo il compito di erogare i servizi del Comune di Rieti, ma soprattutto quel che è ragionevole aspettarsi da una così cospicua somma per il personale è un dato livello di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa nell'ente. Questo non è perché nel racconto di questo bilancio consuntivo commentavamo e siamo costretti a commentare anche quest'anno quel che si è detto circa la difficoltà che l'ente conserva, sia pure a fronte di qualche miglioramento. Fatto sta che l'ente era e resta in affanno nella riscossione delle proprie entrate, era e resta in affanno anche nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Il rendiconto riferisce di un ammontare pari a circa 5 milioni di euro, se non sbaglio, qual è l'ammontare dei debiti che tali sono nei confronti dei fornitori di beni e servizi del Comune di Rieti, cosa che è tutt'altro che indifferente, posto che è un ritardo questo che concorre e contribuisce ad aggravare la condizione già di per sé critica delle aziende locali. Insomma, la verità è che pur a fronte, malgrado l'importanza delle spese che sosteniamo per il personale del Comune di Rieti, l'ente sostanzialmente mostra tuttora delle disfunzioni che come tali si rivelano e nel campo delle riscossioni e nel campo dei pagamenti, quindi nell'adempimento delle proprie obbligazioni e quindi di conseguenza nel campo dell'erogazione dei servizi cui siamo tenuti. Evidentemente la cosa, come dire, fisiologica, evidentemente spendiamo molto ma spendiamo male, come è lecito affermare, ove si consideri che questa amministrazione che ha inteso spendere molto di più e circa 600.000 euro nell'allestimento dell'ufficio dedicato alla comunicazione e social network, piuttosto che nell'ufficio contenzioso, che è quel dato ufficio del Comune di Rieti a cui demandiamo la ben più capitale, ben più importante questione in materia del contenzioso, e quindi a quell'ufficio che cura le cause, i procedimenti contenziosi di cui è parte il Comune di Rieti, la cui diffusa soccombenza, come sappiamo, assessore, è fonte non di rado di debiti fuori bilancio, quali quelli che aggravano e irrigidiscono le finanze del Comune di Rieti. Giustamente altri prima di me hanno evidenziato il fatto che il deficit strutturale è un dato tutt'altro che accademico, dal momento che è cosa foriera di conseguenze significative e per l'ente e per i cittadini, perché il deficit è il fattore che scarica sulle spalle della cittadinanza, come pure si è ricordato, l'onere di sostenere il pagamento della Tari in misura pari all'entità del costo del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti. Non a caso questa amministrazione che ha incrementato fino al 17% l'entità del tributo della Tari a carico dei cittadini. Quanto all'ente, la sussistenza, la permanenza della condizione di deficitarietà strutturale è dato che preclude al Comune di Rieti la facoltà di instaurare ma anche di conservare i rapporti di lavoro instaurati a sensi degli articoli 110 e 90 del testo unico sugli enti locali. Ora, se magari gli articoli 90 appassionano meno, perché hanno riguardo prevalentemente a quel che accennavamo circa le figure reclutate per curare Facebook ed Instagram, preoccupa maggiormente la questione che attiene invece a quei dirigenti che noi abbiamo reclutato ai sensi dell'articolo 110, primi tra tutti, anzi qui il riferimento è al dirigente del settore finanziario, un po' al genitore, al padre di questo bilancio consuntivo che peraltro è presente in aula, e al dirigente del settore della manutenzione, vale a dire a due figure apicali di due tra i settori fisiologicamente più sensibili e più nodali del Comune di Rieti. Quindi combattere il deficit strutturale dell'ente significa, tra le altre cose, alleggerire il peso che grava sui cittadini, ma eliminare anche un fattore che è foriero di qualche disfunzione per la vita, per l'azione amministrativa del Comune e del Comune di Rieti. E questo è uno dei dati che affiora dal tenore di questo bilancio e consuntivo che allarma chi parla e chi lo commenta. L'altro dato che pure è fonte di preoccupazione è quello che attiene al quadro dei rapporti tra il Comune di Rieti e le società partecipate. Anche qui molto è stato detto, quel che emerge è la permanenza e il perdurare di una divergenza sostanziale nei rapporti di dare e avere tra noi e le società partecipate, che ad oggi è fatto che inficia in qualche modo la veridicità senz'altro dei bilanci delle nostre società partecipate, ma è dato questo, vale a dire il permanere di una divergenza, di un disallineamento tra i conti delle società partecipate e i conti del Comune di Rieti, quanto i rapporti che essi enti intrattengono, ebbene questo è dato che pone in discussione anche l'attendibilità dello stesso bilancio consuntivo che stiamo esaminando. Ne è esempio anche ASM, col quale profonda è la divergenza che rimane quanto ai rapporti di dare e avere, e profonda è la preoccupazione che suscita la questione di ASM quanto a quel che viene riportato a bilancio. Senz'altro il riferimento è alla perdita di esercizio pari a 1.140.000 euro che come tale viene interamente assorbita dal Comune di Rieti, sia pure a fronte di un bilancio di ASM che ASM ad oggi non ha ancora approvato. Fatto sta che quella bozza di bilancio che ad oggi è nota all'ente ha indotto l'ente ad accantonare tale somma e quindi a farsi carico della perdita di esercizio di ASM per un ammontare pari a circa 1.140.000 euro. L'altra questione che allarma e non poco è quella che attiene all'altro accantonamento che pure affiora quanto ai rapporti con la nostra società ex municipalizzata, e qui riferimento ai 5.040.000 euro, mi pare che si tratti, tanto quanto ammonta l'entità dell'importo che dovrà essere liquidato al socio privato, che come sappiamo è stato estromesso dalla compagine societaria di ASM. E qui il discorso, si inevitabilmente si acuisce, e si acuisce in ragione di quanto il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, ha avuto modo di riferire ieri in sede di Commissione Bilancio, Commissione cui ho partecipato a distanza, Assessore, come sa, in collegamento telefonico. Quindi riferimento a quanto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha riferito allorché ha affermato testualmente un qualcosa che prima serpeggiava nelle preoccupazioni di questo Consiglio, senza però trovare mai prima d'ora una formale affermazione. È il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti a riferire che ad oggi nelle casse di ASM non figurano più le risorse, i proventi provenienti dalla vendita delle farmacie, e questo è fatto con tutta onestà sconcertante. Lo è senz'altro per chi al tempo, e lei era tra questi, Assessore, si oppose all'alienazione delle farmacie in vista della ripubblicizzazione di ASM, ma la sparizione dei proventi della vendita delle farmacie dalle casse dell'azienda ex municipalizzata è fatto che sconcerta ancor più e ancor peggio coloro che al tempo, tra il 2020 e il 2021, si fecero carico di questa responsabilità storica, vale a dire della responsabilità di porre in vendita le farmacie, a quale fine? Al fine di trarne le risorse per procedere alla ripubblicizzazione di ASM. E non ha torto il consigliere Ubertini quando evoca le difficoltà che accompagnarono una decisione di questa levatura. Certo non fu decisione presa a cuor leggero, tutt'altro, fu un travaglio quello che accompagnò l'animus di chi, amministrando al tempo, si fece carico dell'onere di procedere all'alienazione delle farmacie. Ed è scelta questa determinazione cui addivenimmo in virtù di una serie di considerazioni, la prima delle quali, è sacrosanto evocarle, credo, la prima delle quali ha a che fare con la necessità che avevamo di porre termine al regime della prorogatio, vale a dire alla sequenza, chi ha amministrato prima di me sa benissimo, alla sequenza degli atti attraverso i quali sostanzialmente l'affidamento dei servizi ad ASM avveniva, a dispetto della legge, in regime di proroga. Questo fu uno degli elementi che indusse chi governava al tempo ad addivenire a questa soluzione legata all'alienazione delle farmacie. L'altro era l'obiettivo, caro ai più, di ottenere la ripubblicizzazione dell'azienda, vale a dire l'estromissione del socio privato, la riconquista in capo al comune dell'intera quota di titolarità di ASM al fine di promuovere una gestione più virtuosa. Peraltro chi parla non è un assertore religioso della ripubblicizzazione della natura pubblica delle aziende pubbliche. Al tempo quel che si disse è che la ripubblicizzazione di ASM sarebbe stato lo strumento teso a garantire alla cittadinanza dei servizi migliori ad un costo minore. Questo era l'obiettivo che avevamo di mira. La soluzione legata all'alienazione delle farmacie maturò alla luce di un'ulteriore consapevolezza. Una è quella legata alla natura, come dire, illegittima della sequenza interminabile delle proroghe che si concedevano per l'affidamento dei servizi. L'altra consapevolezza che pure avevamo e che animò quella scelta era legata alla condizione di dissesto dell'ente, vale a dire ad una condizione di sostanziale inabilità dell'ente che, in quanto in predissesto, in quanto in stato di deficit, non aveva, è da valutare se avesse o meno la giuridica facoltà di, ma di certo non aveva risorse proprie per estromettere il socio privato e per farsi carico di un onere finanziario così gravoso qual è l'onere di liquidare al socio privato e da estromettere al tempo, oggi estromesso, la quota di sua spettanza. L'altro obiettivo che figurava e figura nell'elenco delle ragioni di chi al tempo si sobbarcò l'onere di una decisione così rilevante e così grave quale fu l'alienazione delle farmacie era quello di evitare che detto onere ricadesse sulle spalle della cittadinanza. Questo è, si disse, dobbiamo interrompere la sequenza interminabile della proroga dell'affidamento dei servizi all'ASM. A tal fine procediamo sulla via della ripubblicizzazione dell'azienda ex municipalizzata, alieniamo le farmacie allo scopo di ricavarne i proventi da destinare alla liquidazione del socio privato. Di tale ragionamento amministrativo, di tale costrutto, è prova palese e testuale la delibera, leggetela, rileggetela, credo 24 del 18 giugno a memoria del 2020, nel quale figura esattamente questa scansione temporale, questo lead iter logico e giuridico che condusse, che mosse la mano di quell'amministrazione verso la vendita delle farmacie al fine di destinare i proventi di tale vendita alla ripubblicizzazione dell'azienda e quindi al finanziamento dell'opera di liquidazione della quota del socio privato. Le parole del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sconfessano frontalmente questo progetto e sconfessano soprattutto, o meglio, recano a galla una realtà interna ad ASM che contraddice frontalmente il mandato che il Consiglio Comunale ebbe a conferire al Sindaco, non a un Sindaco, al Sindaco, di destinare i proventi della vendita delle farmacie alla liquidazione della quota del socio privato. Ove il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti riferisce che quei fondi sono stati destinati ad altro e sussurra che con molta probabilità sono stati destinati al ripianamento delle perdite di esercizio di ASM, rivela una verità ignota a questo Consiglio Comunale che smentisce e viola il mandato che il Consiglio Comunale ebbe a conferire al Sindaco, a che il Sindaco vigilasse e si adoperasse negli organi di ASM per far sì che i proventi della vendita di ASM fossero destinati alla liquidazione del socio privato. Ed è cosa tutt'altro che irrilevante, posto che se non è dato liquidare la quota del socio privato con i proventi della vendita delle farmacie, a doversi fare carico di quell'onere finanziario è il Comune di Rieti, vale a dire il danno si scarica tale e quale sulle spalle della cittadinanza. Questo è, e allora è financo doveroso rompere ogni indugio e il muro del silenzio. E qui la domanda è rivolta a chi rappresenta quest'Aula e questo ente, e in assemblea e nel consiglio d'amministrazione. Che fine hanno fatto i proventi della vendita delle farmacie che per volontà del Consiglio Comunale dovevano essere destinati alla liquidazione del socio privato e quindi alla ripubblicizzazione di ASM? Quali perdite di esercizio hanno trovato copertura attraverso il ricavato della vendita delle farmacie? Qual è, se il dato certo è quello acclarato dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, in mancanza dei proventi delle farmacie, qual è la strategia che intende porre in essere l'amministrazione comunale al punto in cui siamo per rimediare a tale mancanza e per liquidare il socio privato e per portare a compimento il processo di ripubblicizzazione di ASM? Ne va di una questione che è carico della città, perché come si è detto, se tale quota non viene liquidata con i proventi delle farmacie saranno i cittadini a doversi fare carico di tale obbligazione, non è cosa da poco perché parliamo di un danno di 5 milioni di euro, ne va della tenuta della società ASM, ne va della garanzia del lavoro di chi vi ha impiegato, ne va, sono quesiti quelli posti a cui è legata la stessa continuità dei servizi che il Comune di Rieti ha demandato alla nostra società municipalizzata, la quale a questo punto deve fare chiarezza anche circa qual è il risultato di ciascuna gestione settoriale di ogni esercizio che di ogni servizio che è stato demandato a ASM, posto che, come sappiamo e come racconta anche questo bilancio consuntivo, ove tale gestione diventa mala gestio e produce una perdita, quella perdita si scarica tale e quale interamente sulle spalle della cittadinanza, la quale è tenuta a fronteggiarla in due modi: in termini di pagamento della Tari se trattasi di mala gestione dei rifiuti, e in termini di ripianamento dei debiti, così come siamo tenuti a fare quest'anno assorbendo la perdita di 1.140.000 euro. Qual è la perdita, qual è il risultato riconducibile a questo esercizio? Certamente il nodo che ha riguardo al percorso da intraprendere per ripubblicizzare ASM non è l'unico nodo insoluto di questa stagione amministrativa, assessore, altre ve ne sono nella lista delle cose fatte, in quella delle cose non fatte e peggio ancora in quelle delle cose fatte male nel corso di questi 4 anni di amministrazione comunale. Altri ricordavano che questo teoricamente dovrebbe almeno essere l'ultimo bilancio consuntivo approvato nel corso di questa amministrazione, inevitabilmente coincide anche con il rendiconto politico di questa giunta, e anche qui il risultato è tutt'altro che edificante, soprattutto se si muove ogni valutazione dalle premesse di questa stagione amministrativa, dalle promesse rivolte agli elettori e ancor più dagli impegni assunti e contratti nei confronti dei cittadini. E come sappiamo, in questi 4 anni è svanita la possibilità di superare la condizione di dissesto dell'ente, fallito di conseguenza è l'obiettivo di completare il percorso percorso di risanamento finanziario del Comune di Rieti, fallito è di conseguenza l'obiettivo che pure avevamo in animo di ridurre il livello dei tributi a carico dei cittadini, viceversa in 4 anni di governo si è inteso scaricare gli effetti e del deficit e del predecessesto a carico della cittadinanza, posto che è stata aumentata la Tari, posto che sono stati posti a carico dei cittadini il livello massimo delle nostre imposte, posto che i cittadini sono stati chiamati a subire l'incremento della tariffa di tutti i servizi, posto che a carico dei cittadini, da ultimo e davvero non se ne avvertiva bisogno, sono stati posti anche gli oneri legati ad una tassa occulta qual è quella dei parcheggi a pagamento. Viceversa, in 4 anni a migliorare sensibilmente la condizione è stata la condizione degli amministratori e anche di chi li affianca, grazie all'aumento delle indennità, grazie all'aumento delle spese per la propaganda, grazie all'incremento delle spese istituzionali che quest'anno sfondano il muro anche psicologico di 1 milione di euro, triplicando dal 2022 a questa parte. Con tutta onestà, non è per questo che ci siamo battuti. Noi siamo scesi in campo al tempo e qui rimaniamo per servire, non per essere serviti. Noi siamo scesi in campo ed è qui che rimaniamo e rimarremo per soddisfare diritti, non appetiti o privilegi. Ed è anche questo il motivo per il quale ci opponiamo all'approvazione di questo bilancio consuntivo, che è il bilancio politico di un'amministrazione che ha violato ogni impegno contratto con i cittadini, ha violato ancor prima il dovere di agire a servizio del bene comune. Grazie per la vostra attenzione.
Allora, è iscritto a parlare il consigliere Tosoni.
Grazie Presidente, grazie a tutti voi per l'ascolto e la pazienza che avrete, perché io non farò un intervento a difesa di questo provvedimento e soprattutto a difesa di quello che è l'impianto del bilancio che andiamo ad approvare, ma alcune puntualizzazioni ritengo che siano doverose, perché ho trovato sempre negli interventi dei consiglieri alcune questioni che devono essere chiarite, o meglio, l'ho già fatto in altri interventi, però le ribadisco in questo intervento che voglio fare oggi. Il consigliere Vassallo, non lo vedo oggi in questo momento presente, però penso che poi mi ascolterà, insomma. Ha evidenziato con dovizia tutta una serie di numeri e di particolari che però debbono essere precisati, cioè quando noi parliamo di un avanzo di amministrazione di 123 milioni e poi però diciamo che questo avanzo di amministrazione non risponde a realtà, non è così. L'avanzo di amministrazione è 123 milioni, questo è il dato risultante dalla contabilità dell'ente e certificato dai revisori. Quello che deve essere specificato è che poi ci sono una serie di poste che devono essere accantonate e vincolate e che lo riducono. Queste poste sono per legge, non sono delle poste che l'ente può decidere di individuare o meno, devono essere necessariamente individuate per la garanzia dei conti dell'amministrazione. Quindi a questi 123 milioni di avanzo di amministrazione così è definito, non è definito preavanzo di amministrazione, avanzo di amministrazione, il decreto 118 e tutta la contabilità prevede proprio che sia definito tale. A queste poste debbono essere sottratti i fondi accantonati e i fondi vincolati, a garanzia proprio degli equilibri finanziari dell'ente. E quali sono queste poste specifiche? La più rilevante, se vogliamo, è il fondo crediti di dubbia esigibilità, una posta che deve essere accantonata, composta da che cosa? Composta da risorse correnti dell'ente, quindi noi sottraiamo risorse che potrebbero essere spese per tante altre esigenze, a fronte di che cosa? Del fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè l'ente dice, il legislatore dice, hai un monte di residui attivi pari a, quanto abbiamo detto che erano 128 milioni di residui attivi? 123 milioni di residui attivi? Devi accantonare su un fondo specifico che non è tangibile deve essere accantonato una percentuale di risorse che probabilmente, forse, non riscuoterai. Potrebbe anche essere una certezza questa della non riscossione, però tu li devi accantonare. Perché forse, Vassallo, io ho fatto questo pensiero? Perché probabilmente nella sua lunga carriera, lunghissima carriera da consigliere comunale, ricorda quello che era la costituzione dei vecchi bilanci. Lì sì che c'era il grosso problema dei residui attivi, perché i bilanci venivano costituiti proprio con i residui attivi. Gonfiavano i residui attivi, diminuivano i residui passivi, il bilancio portava a un monte di risorse a disposizione veramente consistenti. È proprio questo il discorso che viene fatto dal legislatore col decreto 118. Va accantonato a fondo, crediti, dubbia, esigibilità, tutta quella quota che è possibile che non venga riscossa. Quindi è una garanzia. No che diciamo che se il fondo crediti a 59 milioni è un danno per l'ente, scherziamo, è tutt'altra cosa. Più è alto, io come revisore, oppure qualsiasi, anche il Presidente dei Revisori dei Conti, se deve verificare se l'ente ha una capacità di far fronte ai propri impegni, valuta quello che è l'accantonamento a fondo crediti di esigibilità. Io mi preoccuperei del contrario, se fosse basso questo fondo, significa che non ha valutato correttamente. Questo è il punto fondamentale. Certo, poi arriviamo a una situazione che porta in negativo, però anche qui i parametri che vengono considerati dalla Corte dei Conti, dal MEF e dagli enti preposti ai controlli sono dei saldi specifici che nel nostro bilancio vengono evidenziati, nessuno l'ha parlato, nessuno l'ha detta questa cosa. I parametri sono il W1, W2 e W3, che sono praticamente l'equilibrio di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo. La legge impone che questi saldi debbano essere positivi, cioè non debbano andare sotto. Allora, andiamo a vedere quali sono. W1, l'equilibrio di competenza, 31.952.325 euro, positivo. Abbondantemente positivo. Equilibrio di bilancio 9.712.775, ampiamente positivo. Questi stanno nelle relazioni pure dei revisori, quindi non è che sto dando dei numeri così. Equilibrio complessivo W3 2.885. Il W1 misura l'equilibrio di competenza, vale a dire misura le entrate nel corso, le entrate e le spese nel corso dell'anno. L'equilibrio di bilancio misura la capacità del Comune di coprire gli impegni e debiti e vincoli usando anche fondi messi da parte. W3 considera l'effetto totale della gestione accantonamenti futuri. Questi sono dati che poi verranno presi in considerazione dal Ministero, dal MEF, dalla Corte dei Conti per verificare se nella gestione dell'anno vengono rispettati questi parametri. Se fossero stati negativi sarebbe stata una cosa sicuramente da evidenziare. Consigliere Bigliocchi, qui io già un'altra volta sono intervenuto su questo che è stato precisato da lei, cioè continuiamo a parlare delle multe, dicendo che l'ente individua nel corso dell'anno 8 milioni, adesso sto dando dei numeri non precisissimi, 8 milioni di multe nel corso dell'anno, poi non le riscuote e la considerazione che fate è sempre: ma perché scriviamo allora anziché 8 milioni, scriviamo 3 milioni, 4 milioni anziché gonfiare i conti dell'ente? Questo non è un gonfiare i conti dell'ente, è un preciso obbligo contabile, l'ho detto pure l'altra volta e ve lo ripeto, adesso ve lo cito proprio. Non si possono fare compensazioni, se vengono emessi 8 milioni di multe, di sanzioni, sono titoli esecutivi, vanno iscritti in bilancio 8 milioni. Dopodiché, se non vengono riscossi, c'è il fondo crediti di dubbia esigibilità su questo, che fa fronte a questa impossibilità di riscuoterli totalmente. Quindi così funziona la contabilità, non è che diciamo, non sappiamo che non li riscuoteremo, mettiamo soltanto 3 milioni. Sarebbe corretto dal punto di vista della contabilità casalinga mia, perché io farei così. Ma dal punto di vista della contabilità pubblica non si può fare. Ma come lo ha detto? Allora, siccome l'ha detto, lo cito, ho fatto la fotografia a una. Le regole del 118-2011. Il principio, questo è il principio contabile specifico, nessuna compensazione, tutte le entrate devono essere scritte al lordo delle spese sostenute per la loro riscossione. Divieto di elisione, le spese non possono essere ridotte correlate alle entrate. Ancora, il principio contabile della integrità, come che c'entra? C'entra quello che deve essere individuato il titolo esecutivo per la loro interezza, non possono essere considerati soltanto quelli che verranno riscossi. Questo è il principio contabile, su questo non c'è discussione, non è interpretazione, è così, punto. Cioè, io ho la stima che ho nei confronti del consigliere Bigliocchi, la conosci perfettamente, quindi su questo però siamo già arrivati a due o tre volte in Consiglio Comunale a parlare di queste questioni e la dottoressa Sonia Salvi, ne ho parlato anche con lei, più volte si è trovata in imbarazzo a dover difendere questo operato, ma non è una sua scelta, è proprio un obbligo di legge che deve essere fatto seguendo queste regole, quindi su questo diciamo c'è il fondo crediti di subesigibilità che compensa queste possibili discrepanze. Emili, Antonio, anche con te hai parlato dei parametri di deficitarietà e siamo perfettamente d'accordo. Questi parametri di deficitarietà che preciso sono 8, l'ente è considerato deficitario se la metà dei parametri risultano deficitari. Allora, Antonio ha evidenziato sostanzialmente quello legato alla capacità di riscossione, che probabilmente diciamo che sarà un vulnus difficilmente superabile, almeno nel medio periodo. Però ce ne sono altri due che io vorrei evidenziare, che sono legati ai debiti fuori bilancio. Questi due parametri sono, diciamo, figli di una gestione pregressa che ci portiamo dietro talmente tanti anni, che portiamo ancora con delle conseguenze che non ci permettono di rispettare questi parametri. Cioè, due parametri su 4 che sono collegati ai debiti fuori bilancio è un elemento pesante da considerare. E ieri c'era il consigliere Ubertini in commissione, il presidente del Collegio dei Revisori, su sollecita richiesta da parte degli altri consiglieri, ha dato questa indicazione: i debiti fuori bilancio non finiscono mai. Non so se c'era presente pure Pedrangeli quando l'ha fatta questa considerazione. È un problema serio che non riguarda né questa amministrazione né quella, è un problema che ci trasciniamo. Però io tendo a dire una cosa: come il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è un istituto creato dal decreto 118, perché prima non esisteva, come ho detto prima, no? Prima non c'era questa possibilità di controllare. Oggi abbiamo degli strumenti diversi. Tutti i crediti fuori, i debiti fuori bilancio nati con quelle che potevano essere le cause con gli avvocati per quanto riguarda il comportamento, diciamo, deplorevole che hanno tenuto per tantissimi anni, dove indicavano come importo da pagare soltanto l'acconto che veniva indicato al legale che acquisiva l'incarico, e dopo 10 anni quell'importo era non decuplicato, centuplicato. Questa cosa col decreto 118 non si potrà più verificare, perché ogni anno l'ufficio tecnico deve fare delle valutazioni specifiche su quello che è l'importo della causa, cioè chiama l'avvocato, gli dice: ma quant'è ad oggi l'importo che dobbiamo al legale per quanto riguarda questo tipo di procedimento giudiziario, e si aggiornano i conti. Quindi questa cosa è anche questo un frutto della norma che revisiona completamente l'approccio con quanto riguarda i contenziosi. Anche questo ci vorrà del tempo, e vabbè, ci vorrà del tempo, però mano a mano si arriverà ad una risoluzione anche di questa situazione. Quanti contenziosi e quanti debiti fuori bilancio andiamo a riconoscere per le cause e per le sentenze legate alle cause? Una marea. In continuazione escono fuori provvedimenti giudiziari che ci obbligano a riconoscere i debiti fuori bilancio, e questo conseguenzialmente si riflette pure sui parametri di deficitarietà, perché se ogni anno mi vengono fuori 5, 6, 10 debiti fuori bilancio che devono essere riconosciuti, che facciamo? Non li riconosciamo? Facciamo finta di niente?
Tonino, però chiedo scusa un attimo, è solo un elemento quello dei debiti fuori
sono
bilancio?
Sono due.
Nel calcolo della deficitarietà strutturale i debiti fuori bilancio è una voce,
due. E due su quale?
C'è anche l'inchiesta, no, ci sta pure le riscossioni.
Quello è un
allora, chiedo scusa, allora, qua, al momento della dichiarazione di voto si possono fare eventuali osservazioni.
Ha ragione perfettamente, era solo per dire che se tu risolvi il problema delle riscossioni non stai più in deficit della strutturale.
Benissimo, punto. Va bene, quello però io ho detto che tendenzialmente è più complicato perché parliamo di residui attivi di 123 milioni, quanti sono? Non è una passeggiata. E già il discorso dei debiti fuori bilancio, se si risolvesse, risolverebbe già due parametri, quindi tu non stai più in condizioni deficitarie perché basta che togli soltanto uno e rientri su tre parametri di deficitarietà che non considera l'ente deficitario. Cioè io questo voglio dire, che questo tipo di aspetto che è complicato da risolvere, per quanto riguarda i debiti fuori bilancio tendenzialmente finirà, perché se avremo sotto controllo almeno queste spese sarà una questione che probabilmente alleggerirà tutto questo problema. Ma c'è un altro aspetto che voglio evidenziare, questo però non è legato ai vostri interventi, ma al fondo di garanzia debiti commerciali. Allora, anche qui, fondo garanzia debiti commerciali è un presidio anche questo, perché cosa? Per difendere quelli che possono essere tutti gli operatori commerciali che avevano rapporti, che hanno rapporti con l'ente e che non venivano pagati nei tempi ordinari, nei tempi previsti, cioè i 30 giorni che il Comune deve rispettare. Ora, questo problema nei tempi trascorsi, e vi rifaccio ai tempi di Vassallo quando era consigliere, probabilmente determinava anche il fallimento di aziende, perché se tu non riesci a pagare i tuoi dipendenti nei tempi dovuti, rischiavano il fallimento e quindi andavano avanti così a chiedere, a pedire all'ente di essere pagati. Questa cosa è tendenzialmente finita. Per quale motivo tendenzialmente? Perché oggi come oggi i tempi devono essere ridotti di 30 giorni, altrimenti chi ci rimette? Uno, due, anche il dirigente degli uffici finanziari, non soltanto lui ma anche dell'ufficio tecnico, c'è la decurtazione sul proprio indennità di risultato. Quindi tendenzialmente questa cosa sarà risolta e questo permetterà, e io dico che quest'anno già l'indice di pagamento è meno 1,4, quindi significa che già siamo scesi sotto i 30 giorni. Certo, c'è ancora rilievo però. Rispetto a quelli che potevano essere i tempi di pagamento di 5, 6 anni fa, 10 anni fa, siamo scesi già sotto i 30 giorni. Questo significa che libereremo probabilmente 5.565.000 euro che oggi sono accantonati al fondo garanzia debiti commerciali. E questo aspetto va evidenziato, è uno sforzo che stanno facendo gli uffici per arrivare ad un obiettivo di risoluzione. Ultima cosa, ha parlato l'assessore, l'ha individuato, poi ci è tornato anche Bigliocchi probabilmente, mi sembra, sulla rottamazione. Allora, questo è un altro procedimento che il Comune poteva anche decidere di non aderire alla rottamazione. È un provvedimento nazionale, ma il Comune doveva specificamente aderire a questo procedimento per risolvere questa problematica con i contribuenti. Allora, questo provvedimento in linea di massima dovrebbe risolvere anche in parte l'accantonamento al fondo crediti di dubbia. Per quale motivo? Questo anche i revisori lo hanno accertato, lo hanno scritto nella loro relazione, nell'analisi tecnica del provvedimento. E dicono così, la cito proprio: sotto il profilo formale e procedurale l'iter appare correttamente impostato e supportato dai necessari pareri tecnici e contabili. L'incidenza sui residui attivi e sul fondo crediti di dubbia esigibilità. Che significa per un cittadino aderire alla rottamazione? Significa che nel momento in cui si troverà a dover pagare quello che è dovuto nei confronti dell'ente, non pagherà soltanto la sorte e non pagherà interessi e sanzioni. Quindi è un vantaggio notevolissimo. E viene stimato che, per quanto riguarda i tributi, possono essere indicati come cifra di riferimento 7.252.213 e come violazione al codice della strada 7.576.000 euro. Se si abbattono questi numeri che sono scritti nei residui, conseguentemente si abbatte pure il fondo crediti di esigibilità per una cifra di 6.537.000 euro per i tributi. e per il codice della strada 7.143.000 euro. Beh, queste sono cifre che vanno dette, vanno chiarite, insomma, sono percorsi che necessitano del loro tempo, ma che comunque producono effetti. Sono sforzi che l'amministrazione fa, che i dirigenti fanno, ma che poi hanno una conseguenza sulla vita diretta anche dei cittadini. È chiaro, il percorso è lungo, le difficoltà nessuno le nega. Siamo in riequilibrio finanziario, si chiama così, non a caso. È un percorso che deve essere seguito cercando di rispettare quelle che possono essere le posizioni accantonabili, ma che comunque garantiscono a questo punto, a mio modestissimo avviso, un percorso virtuoso. Poi possiamo dire che queste mie parole, insomma, non contano niente, però è un mio pensiero e volevo esternarlo. Grazie, grazie.
Grazie, grazie consigliere Tosoni. Ci sono altri iscritti a parlare? No, allora la consigliere Petrangeli, prego.
Sì.
No, chiedo scusa perché prima eravamo rimasti, prego.
Sì. Presidente, allora, sono state dette molte cose assolutamente condivisibili dai consiglieri che mi hanno preceduto. Questo è l'ultimo bilancio consuntivo di questa consiliatura, è molto simile al primo bilancio consuntivo che abbiamo discusso, perché se andiamo a vedere le relazioni dei revisori dei conti, le conclusioni sono un copia e incolla dei precedenti documenti, con qualche precisazione e preoccupazione in più, perché la sola vicenda dell'ASM, che è di una gravità inaudita, rende questo bilancio consuntivo molto peggiore rispetto a quelli precedenti, perché anche se la situazione fosse rimasta la stessa, noi oggi abbiamo un peso sul bilancio comunale di 5 milioni di euro in più rispetto al passato, e questa è una cosa gravissima, e mi auguro che il sindaco voglia intraprendere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dell'azienda che hanno messo in pericolo non solo i conti dell'azienda ma anche i conti del bilancio comunale.